il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e la seduti cambia monete. Allora fece una frusta di corbicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il danaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni io lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Cristiani di oggi che appartengono alla Chiesa Cattolica, forse possiamo avere qualche difficoltà a coniugare e sintetizzare la prima lettura proclamata con la seconda e la seconda con il brano del Santo Vangelo di Giovanni. Le difficoltà possono nascere da linguaggi diversi, da culture nelle quali non riusciamo ad orientarci più di tanto. Specialmente perché le nostre culture odierne sembrano essere molto diverse da quelle dell'Esodo, da quello del brano di San Paolo e da quelle di San Giovanni. Oggi nella prima lettura viene proclamato il grande messaggio delle 10 parole ad Dabarim Yahweh, erano proclamate così, ad Dabarim Yahweh, le parole di Yahweh. Non le parole dette a Mosè, e Mosè che viene, scende dal Sinai e poi ritorna su perché c'è l'oro, c'è il vitello d'oro che in pratica fa disperdere il mondo ebraico nella fede yahvista. Dabarim Yahweh significa che sono le parole che Dio ha detto in una determinata circostanza, sulla quale noi non possiamo assolutamente dimenticare e soprattutto non coglierne il senso. Perché non cogliere il senso del libro dell'Esodo vuol dire dimenticare almeno il 50% della Santa Scrittura. Cosa è successo? Il mondo ebraico era stato schiavo del Farao, che in egiziano e in aramaico significa il padrone. Non un padrone, il padrone, il potente, il grande, colui al quale tutti debbono tributare obbedienza, fino alla schiavitù, se tu non sei egiziano. Dio con braccio potente e mano eccelsa libera questo popolo schiavo dalla mano del faraone egiziano e lo porta verso la terra promessa. Nel deserto Mosè, che li guida, si ritira sul Sinai. Nel deserto, tra la terra di schiavitù, l'Egitto, e la terra promessa di libertà. Lì c'è il deserto. E nel deserto proclama Yahweh le 10 parole, che hanno come due filoni portanti l'amore a Dio e agli altri, e nell'amore a Dio e agli altri viene condensata la libertà dei figli di Dio nei confronti di Dio e degli altri. Quasi a dire che mentre tu stai facendo il tuo cammino quaresimale verso la Pasqua, quello è un cammino paradigmatico, è un cammino programma, è un cammino dal quale tu non puoi in nessun modo recalcitrare, ma sei chiamato nel cammino della tua esistenza feriale e festiva verso la Pasqua, verso l'evento, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, e quindi anche la tua, sei chiamato a osservare nell'amore e nella libertà le 10 parole di Yahweh. Questo prima di dare qualsiasi interpretazione soggettiva, oggettiva, soggettiva e oggettiva ai 10 comandamenti. Fanno parte costitutiva della nostra esistenza, 24 ore su 24, dalla domenica al lunedì e dal lunedì alla domenica. È su quello che il Signore chiede una capacità di unire e di vivere fede e vita, vita e fede. Ti trovi nel deserto di questo mondo? Ok. Rimanendo nel deserto di questo mondo, il Signore ti dà questa forza, ti dà le sue parole, che sono sempre parole di vita. Allora, come metodo della nostra esistenza, dimenticare le 10 parole è come dimenticare Dio nella nostra vita. Secondo passo, che cosa c'entra allora Gesù con le 10 parole? Diventa una conseguenza invece ovvia. Giovanni che cosa ti dice? Che all'inizio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E la parola ha messo le sue tende, eschenosen, elumin, ha messo le sue tende fra le nostre case, e ci ha salvato questa parola. Allora, tra le tante parole che Yahweh pronuncia, tra le 10 parole che sono fondamento della fede giudeo-cristiana, ci sta la parola. Scandalo per i giudei, follia per i gentili, ma per chi crede, salvezza di Dio. San Paolo, ottimo rabbino, che conosceva ben a dito l'Esodo, cioè il libro della Pasqua ebraica, che diventa anche la Pasqua cristiana, ti dice come allora interpretare autenticamente queste 10 parole, interpretandole alla luce di Cristo e Cristo crocifisso, alla luce della Pasqua santa. Allora non è Gesù l'undicesima parola, è quella parola che dà senso e consistenza a tutte le altre parole nei comandamenti e nelle scritture ebraiche. È importante questo metodo di approfondimento della parola di Dio. È alla luce di Cristo e di Cristo crocifisso che io arrivo a comprendere tutte le parole del Signore, tutte le parole di Yahweh, tutti i fatti compiuti nella creazione, dalla creazione fino all'Apocalisse. Terzo passaggio e ultimo, che io credo importante. Giovanni descrive una scena fondante il mondo della sutura, della cucitura fra il mondo giudeo e il mondo cristiano. Ci si trova niente meno che al Tempio di Gerusalemme, il cuore della fede ebraica. Questo cuore della fede ebraica, lì il mondo ebraico ha scommesso tutta quanta la sua esistenza. Ma questo tempio è ancora indispensabile ed è necessario? Ecco perché c'è questo dialogo che San Giovanni, educato, allevato, formato al Tempio di Gerusalemme, ispirato dal Signore, riesce a superare. Gesù che, interrogato, dice: distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo risusciterò, lo farò risorgere. Ma come? 46 anni per fare il Tempio e tu così in 3 giorni lo fai distruggere e risuscitare? Nota fondamentale di San Giovanni ispirato dal Signore. Parlava del Tempio, del suo corpo. Allora, nella fede cristiana, nella fede giudeo-cristiana, non è secondario il corpo, non è secondaria la persona, uomo o donna che sia. Nella fede cristiana il corpo è fondamentale, né più né meno, come l'anima. Al punto che se l'anima si separa dal corpo, il corpo muore. Ma anche se il corpo viene mutilato, l'anima nuoce questa situazione non normale, non naturale. Ciò che è importante allora è che la persona di Gesù dà senso, significato e spessore alle scritture ebraiche dall'origine fino a quelli che sono, direbbero i nostri grandi del Rinascimento, fino alle picchie, fino a quelle persone che hanno dato molto significato alle cose e ai valori umani. Voi andate a Pisa, il pavimento di Pisa è tutto quanto ricoperto di fatti biblici, ma anche di tutto quello che era ed è il valore che nel passato, nel presente e nel futuro può dare senso e significato alle cose. Politica, economia, cultura, modo di vivere, eccetera. Insomma, ciò che nel mondo è autenticamente umano, questo interessa ai 10 comandamenti, ma soprattutto a quel Gesù che è il crocifisso, scandalo e follia, ma per chi crede lui salva totalmente l'uomo e totalmente tutti quanti gli uomini. Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo riedificherò. Qui c'è il senso anche del peccato del mondo d'oggi. Quante volte noi tentiamo di distruggere il tempio della persona umana. Quante volte noi miniamo e violentiamo queste situazioni. Ma il Signore, Lui che è il Salvatore, se ti apri, se spalanchi il tuo cuore alla sua conversione che è dono per te, allora vieni riedificato, viene rinnovato la tua pelle, per dirla con l'immagine di Naaman il Siro, la tua pelle diventa come quella di un bambino, ritorni a rinascere. Per dirla con Nicodemo, se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non è nella logica della fede in Cristo, con Cristo e per Cristo. Che il Signore allora doni a noi la gioia di innamorarci di quel Dio che ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui abbia la vita e abbia la vita eterna.